Contemporaneo dell'Ariosto, famosissimo nella sua epoca, anche se oggi meno conosciuto e meno studiato, il monaco benedettino Teofilo Folengo fu l'autore di una delle opere più irriverenti, colorite e complesse del Cinquecento, Le Macaronee. La casa editrice Edizioni dell'Orso già da qualche anno si è imbarcata nell'impresa di ripubblicare tutte e quattro le edizioni principali di quest'opera monumentale in edizione critica. Ed ecco che proprio quest'anno è tornata nelle librerie la seconda versione delle Macaronee, l'edizione cosiddetta toscolanense, stampata per la prima volta nel 1521 e splendidamente illustrata. Questa edizione è curata dal filologo Massimo Zaggia, con la prefazione di Roberto Galbiati, un'occasione imperdibile per riscoprire uno dei libri illustrati più notevoli del Rinascimento italiano ed europeo, nonché con un riuscitissimo esempio di scrittura nel cosiddetto linguaggio letterario macaronico, sapiente miscela di latino e volgare. Marco Pagani ha intervistato Massimo Zaggia chiedendogli innanzitutto quale sia la storia raccontata all'interno delle Macaronee. Ascoltiamolo.
Per Macaronee si intende prima di tutto una raccolta di quattro testi. Uno è il principale, gli altri sono di complemento. Il modello è Virgilio. Virgilio che ha fatto la grande opera l'Eneide e poi delle opere minori come le Bucoliche e altre opere. La parte principale che sta dentro le Macaronee è il grande poema epico del Baldus, che si pone in competizione con l'Eneide o addirittura con l'Odissea, è in 25 libri, un libro più dell'Odissea che è in 24. C'è una prima parte rustica ed è ambientata nella campagna mantovana, dove cresce il giovane Baldus e qui si dà da fare nella vita campagnola, nei contatti con gli altri contadini, nei contatti con i coetanei, creano una, diciamo, banda di furfantelli che ne combinano di tutti i colori. E questa è la parte, diciamo, più divertente, più realistica, più saporita. E poi c'è una seconda parte, cioè, in cui il gruppo, Baldus e i suoi amici, tra cui Cingar, che vuol dire zingaro, ed è la prima comparsa di questa etnia che arriva in Europa nel 4-500, è la prima comparsa in letteratura di un personaggio con questi connotati. La specialità di Cingar è quella di sgallinare i pollai,
svuotare. Abbastanza lì, chiaro il significato.
Appunto, e questo è un esempio dell'inventiva linguistica di Folengo. E poi una seconda parte proprio alla Odissea, udissica, cioè di viaggi. Questi compiono un viaggio da prima nel Mediterraneo, parte da Chioggia verso e poi in realtà verso paesaggi immaginari in cui incontrano mostri, eccetera, subendo un processo di depurazione. Folengo è anche un cristiano, anzi un monaco. Questa banda di furfanti si purifica, perfino Cingar si confessa molto malvolentieri. La sua confessione dura una settimana, perché ne ha tanti di peccati, e diventano una compagnia di paladini puri. Bene, questo è l'aspetto narrativo. Il tutto in una lingua unica, questo latino macaronico, che prima di tutto è latino, cioè l'involucro esterno è un latino che si capisce molto bene, ma che Folengo domina con grande raffinatezza, un latino poetico in esametri, nella forma metrica di Virgilio, e in questo Folengo è un maestro. Ma diciamo che dentro questo otre vecchio, cioè antico, anticheggiante, Folengo mette dentro del vino nuovo, e quindi una lingua estremamente varia che ha le punte alte verso il latino di Virgilio, il latino cristiano, i riferimenti alla Bibbia, eccetera, eccetera. e le punte basse che vanno verso il realismo, verso naturalmente il volgare italiano e soprattutto i dialetti dell'Italia del Nord, infilzati dentro in una miscela che più composita non si potrebbe pensare. Ed è un divertimento continuo, anche solo la lingua di Folengo.
Leggere oggi le Macaronè, professore, cosa ci dice sul modo in cui ci immaginiamo il Cinquecento e su come invece era effettivamente?
Bella domanda. Le Macaronè sono intanto un'opera mondo in cui c'è più o meno tutto. C'è la politica, c'è la religione, c'è il realismo, c'è la vita materiale, ci sono i sentimenti, c'è la sessualità. Tra queste componenti, una cosa che caratterizza il Baldus e le Macaronè è l'importanza della vita contadina, della vegetazione, degli animali. È stato detto, ma ci sono molti studi in proposito, che non c'è nessuna opera della letteratura italiana così ricca di riferimenti alla vita materiale, al folklore, alla cucina. C'è un intero libro in cui si danno, mi sembra, 20 dottrine cosinandi, cioè 20 ricette per preparare dei pasti reali, perché c'è chi ha provato a metterle in pratica queste ricette e vengono questi piatti favolosi. È un repertorio di cucina rinascimentale, sia popolare sia aristocratica, di grande ricchezza.
Questo monaco benedettino, veramente straordinario anche per la sua visione, per il suo sguardo scanzonato sul mondo del suo tempo, Teofilo Folengo, cosa sappiamo di chi è e di quello che ha scritto e del perché lo ha scritto?
È una domanda a cui è difficile rispondere. Lei dice giustamente che è un monaco benedettino, che non vuol dire frate, perché i frati si mescolano con la gente, predicano. No, i monaci tendenzialmente vivono ritirati, no? Anche fuori dei centri abitati. Le grandi abbazie, principalmente quella di Montecassino, che è la casa madre dell'ordine dei Benedettini, è fuori di un centro abitato. Folengo vive la maggior parte della sua vita dentro le mura di questi monasteri, delle mura spesse 2 metri. Quindi ha un versante isolato e infatti non è nota nessuna lettera scritta da lui, mentre questi letterati del Cinquecento sembra che non facciano altro che scriversi lettere tra di loro, con i principi, con le principesse e così via. No, lui è fuori dai rapporti della società letteraria. Si esprime però con questi libri, e poi aggiungo, queste grandi abbazie avevano poi anche vastissime, e hanno tuttora spesso, delle vastissime proprietà agricole. E quindi Folengo conosce per esperienza diretta, ecco, il lavoro dell'agricoltura, dei campi e così via. Molti dei suoi personaggi sono dei contadini, perché lui li conosceva veramente e li conosceva veramente come vivono e come parlano, e dunque è un repertorio, la sua opera è anche un repertorio straordinario dei dialetti dell'Italia del tempo e anche dei modi di dire popolari. Non so, mi viene in mente le gambe che fanno Giacomo Giacomo.
Ah, si trova già,
no?
Qui?
È la prima attestazione.
Ah, pensa.
No? Questo non è dialettale, no, però è un modo di dire semigergare, popolare, che lui mette dentro. O non so, leggevo un brano in cui si dice questo è un vecchium rimbambitum, che non è elegante, cioè un ariosto, non so se l'avrebbe mai detto. Lui lo mette perché attinge a questo repertorio basso gergale o della lingua italiana comune, le parolacce o dei dialetti, insomma, in cui non ha remore, non ha paura di abbassarsi in basso.
Restiamo sul linguaggio, perché questo macaronico, questo linguaggio letterario che mescola italiano volgare, latino e dialetto, che lingua è in quell'epoca? Quanto è codificata, quanto è conosciuta? Che possibilità apre a chi la utilizza e cosa ci dice poi sulle radici della lingua che parliamo oggi, quando invece a noi spesso piace dirci che siamo discendenti della lingua di Dante? Evidentemente siamo discendenti di tanti genitori, di cui il macaronico di Folengo è uno.
Ma certo. Intanto l'involucro esterno latino consente l'internazionalità, ovviamente tra i dotti. In tutta l'Europa si sapeva il latino e dunque Folengo diventa famosissimo in tutta Europa, in Francia, in Germania, nei paesi nordici in particolare. E quindi questo è un coté internazionale. Poi sono certo che in Svezia non capivano, non so, che cos'è la gregnapola, termine dialettale per indicare il pipistrello in molti dialetti lombardi, non so se anche in ticinese. Non lo capivano, probabilmente, però vale anche la conoscenza approssimativa, la comprensione approssimativa, per cui non si capisce tutto, ma si capisce il senso generale. Come si comunicava nell'Europa di allora? Cioè, non è che esistevano le traduzioni automatiche, no? C'era una conoscenza approssimativa fra linguaggi diversi, le mescolanze, di cui il macaronico è un'espressione naturalmente letteraria, raffinata, letteraria, e con finalità di riso, perché fondamentalmente uno che legge il macaronico rideva allora e credo si possa ridere anche oggi.
È un libro che viene poi, lei mi raccontava, messo anche all'indice dei libri proibiti dopo qualche anno dalla sua stesura. Lo stesso Folengo lo scrive sotto pseudonimo, probabilmente consapevole che sta scrivendo qualcosa che potrebbe offendere più di un ascoltatore, più di un lettore.
Certo. I libri escono sotto pseudonimo e escono, fra l'altro, in una edizione illustrata. In particolare l'edizione pubblicata adesso contiene 64 silografie originali in cui si spiega tutta la storia, quindi volendo anche tutta la storia che ho provato a raccontare, si può seguire anche, non so, per immagini, come un fumetto, seguendo le illustrazioni, e questo aumenta il successo del libro. Tutte queste, chiamiamole così, trasgressioni da tutte le parti, non a tutti sono piaciute già allora, e quindi alla fine del Cinquecento il libro entra nell'elenco dei libri proibiti e ci rimane fino all'8-900. Cioè, nonostante sia letto comunque, Però certo questa enorme libertà non solo di linguaggio ma di giudizio sulle cose e sul mondo disturbava e ha disturbato parecchio.
Massimo Zaggia, un'ultima domanda relativa al suo lavoro. Curare un'edizione del genere, cosa significa nel concreto? Che lavoro ha comportato? Che ricerche? Lei mi diceva che ci sono anche 200-500 presenti proprio a Lugano,
certo,
che riguardano,
certo,
Folengo.
Certo, un lavoro di questo tipo significa risalire alle fonti originarie, alle edizioni principali. Dico le edizioni principali perché poi ce ne sono state moltissime, è stato un libro diffusissimo, però bisogna risalire alle edizioni importanti attraverso un lavoro filologico. Edizioni importanti, mi sembra ne ho identificate 62 in Italia e in tutto il mondo circa 120. È uno dei libri più diffusi dell'epoca. Bene, due copie importanti si trovano a Lugano, una alla Biblioteca della Salita dei Frati e l'altra alla Biblioteca dell'Università della Svizzera Italiana. Le edizioni importanti, quelle originali, si trovano spesso anche in posti inaspettati, cioè per esempio queste due edizioni non hanno degli esemplari conservati a Milano, all'Ambrosiana, e tantomeno alla Vaticana, ma questo forse si spiega, no? Abbiamo detto che sono stati anche testi ostici alla censura religiosa. Bene, si possono trovare anche in queste due biblioteche ticinesi. Sono testi lunghi, 10-12 mila versi, quindi bisogna avere un po' di pazienza, ma ne vale la pena.
E con questa appendice ticinese relativa alle macaronè di Teofilo Folengo abbiamo ascoltato il filologo Massimo Zaggia, curatore dell'edizione toscolanense appunto delle macaronè, da poco pubblicata per le edizioni dell'Orso.